Capitolo 38. Scioglimento di società. Non lasciai raffreddare la mia risoluzione relativa alle discussioni parlamentari. Fu uno dei ferri che misi a scaldare immediatamente, uno di quelli tenuti continuamente al fuoco e martellati con una perseveranza che posso onestamente ammirare. Cominciai a studiare un trattato approvato, che mi costò 10 scellini e 6 pence, della nobile e misteriosa arte della stenografia, e mi immersi in un mare di difficoltà, che mi portarono in poche settimane ai confini della follia. I cambiamenti che potevano farsi nei punti, che in una certa posizione significavano una cosa, e in una certa altra qualche altra interamente diversa, le meravigliose stravaganze rappresentate dai circoli, le ingiustificabili conseguenze che risultavano da segni come zampe di mosca, i terribili effetti di una curva in un posto errato, non solo turbavano le mie ore di veglia, ma mi riapparevano in sogno. Quando mi fui aperta la via a tentoni in mezzo a queste difficoltà e fui padrone dell'alfabeto, che era per sé solo considerato un tempio egiziano, ecco una processione di nuovi orrori chiamati caratteri arbitrari, i caratteri più dispotici mai conosciuti, i quali pretendevano, per esempio, che una cosa come il principio di una ragnatela significasse speranza e che uno schizzo di inchiostro volesse dire svantaggioso. Quando mi fui radicato in mente quei geroglifici, m'accorsi che essi avevano cacciato via tutto il resto. Allora, cominciando da capo, li dimenticai. Mentre li stavo pazientemente raccogliendo un'altra volta, lasciai cadere gli altri frammenti del sistema. Insomma, era cosa da morire per la disperazione. Sarebbe stato da morire per la disperazione se non avessi avuto il pensiero di Dora, che era la meta e la vetta del mio aspro viaggio. Ogni scarabocchio del sistema era una nuova quercia nodosa nella foresta delle difficoltà, e continuai ad abbatterle l'una dopo l'altra, con tale vigore che in 3 o 4 mesi ero in condizione di fare un esperimento nel Commons su uno dei nostri famosi oratori. Non dimenticherò mai come il famoso oratore fosse già assai lontano prima di farmi cominciare e lasciasse la mia povera penna a tremolare intorno alla carta come se avesse avuto le convulsioni. Così non andava, era chiaro. Io avevo mirato troppo alto e a quel passo non sarei arrivato mai. Ricorsi a Traddles perché mi consigliasse ed egli pensò di dettarmi dei discorsi al passo e confermatine di tanto in tanto adatte alla mia debolezza. Veramente grato per questo amichevole aiuto, accettai la proposta e sera per sera, quasi tutte le sere, ebbi per lungo tempo una specie di parlamento privato in Buckingham Street, dopo che io tornavo a casa dall'aver lavorato col dottore. Mi piacerebbe di vedere un parlamento simile in qualche altra parte. Mia zia e il signor Dick rappresentavano il governo e l'opposizione, secondo i casi, e Traddles, con l'aiuto dell'oratore di Enfield o d'un volume di discussioni parlamentari, tonava meravigliose invettive contro di loro. Ritto accanto al tavolino, col dito nella pagina per non perdere la riga e facendo dei gesti con la destra, Traddles, come Pitt, come Fox, Sheridan, Burke, Lord Castlereagh, il visconte Sidmouth e Canning, si accendeva delle più violente collere e pronunciava le più ardenti denunce contro la dissipazione e la corruzione di mia zia e del signor Dick, mentre io, a qualche distanza, con un taccuino sulle ginocchia, m'affannavo a seguirlo con tutta la mia forza e tutto il mio potere. L'inconsistenza e la volubilità di Traddles non potevano essere superate da nessun vero uomo di Stato. Egli era per qualunque forma di politica, nel lasso d'una settimana, e piantava ogni specie di bandiera su ogni specie di naviglio. Mia zia, che aveva l'aria d'un incommovibile cancelliere dello scacchiere, gettava di tanto in tanto qualche interruzione come «Silenzio!» «No!» oppure «Oh!» quando pareva che il discorso lo richiedesse. Ed era per il signor Dick, vero tipo del deputato rurale, il momento di emettere lo stesso grido. Ma il signor Dick era accusato di tali cose nel corso della sua vita parlamentare ed era giudicato responsabile di conseguenze così terribili che a volte finiva con l'averne lo spirito turbato. Credo che veramente cominciasse col credere di aver commesso in realtà qualche cosa che mirasse alla distruzione della Costituzione inglese e alla rovina del paese. Molto spesso quelle discussioni si protraevano fino a mezzanotte e fino al consumo totale delle candele. Il risultato di tanto lavoro fu che presto cominciai a tenere il passo con Traddles con una certa facilità e avrei ottenuto un successo strepitoso se avessi avuto la minima idea di ciò che dicevano le mie note. Ma quanto a leggerle dopo che le avevo scritte, era come se avessi copiate le iscrizioni cinesi su un'immensa collezione di casse da tè o le lettere d'oro di tutte le grandi bottiglie rosse e verdi nelle botteghe dei farmacisti. Non c'era da far altro che cominciare a rifarmi da capo. Era triste, ma ricominciai, benché con uggia, a percorrere laboriosamente e metodicamente lo stesso terreno a passo di lumaca, fermandomi a considerare minutamente ogni piccolo segno per strada, da tutti i lati, e facendo gli sforzi più disperati per riconoscere, alla prima occhiata, quei caratteri inafferrabili. Andavo sempre puntualmente all'ufficio, dal dottore anche, e veramente lavoravo come un facchino. Un giorno, recandomi come il solito al Commons, incontrai sulla soglia il signor Spenlow, che aveva un aspetto grave e mormorava qualche cosa fra i denti. Siccome si lagnava sovente di soffrir di mal di capo, in verità aveva il collo torto e portava solini troppo inamidati, mi venne in principio l'idea che egli non si sentisse bene, ma su questo punto fui tosto rassicurato. Invece di rispondere al mio buongiorno con la sua usuale affabilità, mi guardò con aria altera e cerimoniosa. E freddamente mi invitò ad accompagnarlo a un certo caffè che in quel tempo aveva una porta nel Commons, appunto nella piccola arcata del cimitero di San Paolo. Obbedii in uno stato di grande turbamento, invaso da un brivido caldo, come se tutti i miei timori stessero per scoppiarmi sulla pelle. Quando rimasi un po' indietro perché la via era angusta, osservai che il modo con cui egli portava la testa non annunciava nulla di buono. Ed ebbi a un tratto il dubbio che avesse scoperto qualche cosa intorno alla mia diletta Dora. Se non l'avessi sospettato, andando verso il caffè, l'avrei certamente indovinato nel momento che lo seguii in una stanza superiore, dove trovai la signorina Marston, appoggiata a una specie di credenza, sulla quale erano parecchi bicchieri rovesciati che sostenevano dei limoni, e due di quelle scatole straordinarie, tutte angoli e scanalature, per ficcarvi i coltelli o le forchette. Le quali, per fortuna dell'umanità, sono ora completamente passate di moda. La signorina Marston mi sporse le sue unghie gelide e si assise severamente rigida. Il signor Spenlow chiuse la porta, mi fe cenno di accomodarmi e rimase in piedi sul tappeto di fronte al caminetto. «Abbiate la bontà di mostrare al signor Copperfield, disse il signor Spenlow, ciò che avete nella borsetta, signorina Marston. Era, credo, l'antica identica borsa a grappe d'acciaio della mia fanciullezza». La borsa che si chiudeva come un morso. Tenendo chiuse le labbra come era chiusa la bocca, la signorina Marston l'aprì, aprendo simultaneamente la bocca, e mi presentò l'ultima mia lettera a Dora, densa di espressioni d'amore devoto. «Credo che la scrittura sia vostra, signor Copperfield», disse il signor Spenlow. Il viso mi ardeva e la voce che udii non mi parve la mia, quando risposi «Sì, signore». «Se non erro», disse il signor Spenlow mentre la signorina Marston cavava un pacco di lettere dalla borsa legato col più leggiadro nastrino azzurro. Anche quelle lettere furono scritte da voi, signor Copperfield. Presi il pacchetto con un senso di desolazione e dando un'occhiata alle frasi di introduzione come «Mia sempre cara e dilettissima Dora», «Angelo amatissimo» e «Cuore del mio cuore» e simili, arrossii profondamente e chinai la testa. «No, grazie», disse il signor Spenlow freddamente mentre facevo l'atto di riconsegnargli il pacco. Non voglio privarvene. Signorina Marston, siate così buona da continuare. Quella gentile creatura, dopo aver considerato un istante il tappeto, narrò ciò che segue con glaciale unzione. Debbo confessare d'aver avuto per un certo tempo qualche sospetto sulla signorina riguardo a Davide Copperfield. Osservai la signorina e Davide Copperfield quando si incontrarono la prima volta e non ne ebbi una buona impressione. La depravazione del cuore umano è così. Vi sarò obbligato, signorina, interruppe il signor Spenlow, se vi limiterete alla esposizione dei fatti. La signorina Marston abbassò gli occhi, scosse il capo come per protestare contro quella interruzione sconveniente e con dignità accigliata ripigliò. Giacché debbo limitarmi ai fatti, li narrerò con la maggiore semplicità possibile. Forse questo sarà il modo più accetto. Ho già detto, signore, che per un certo tempo ebbi qualche sospetto relativamente alla signorina Spenlow e a Davide Copperfield. Spesso cercai di trovare delle prove a questi sospetti, ma invano. Perciò mi risparmiai di rivelarli al padre della signorina Spenlow, ed ella gli diede uno sguardo severo, sapendo come malvolentieri in simili casi si sia disposti a riconoscere negli altri l'adempimento scrupoloso del proprio dovere. Il signor Spenlow sembrava veramente abbattuto dalla signorile gravità delle maniere nella signorina Marston, e cercò di attenuare quella severità con un gesto conciliativo della mano. Dopo il mio ritorno a Norwood, dopo il mio periodo di assenza in occasione del matrimonio di mio fratello, continuò sdegnosamente la signorina Marston, e al ritorno della signorina Spenlow dalla visita alla sua amica signorina Mills, mi parve che le maniere della signorina Spenlow dessero più che mai alimento ai miei sospetti, perciò mi misi rigorosamente a vigilarla. Ahi, la cara tenera Dora, inconsapevole di quell'occhio di drago. Ma fino a ieri sera, ripigliò la signorina Marston, non m'era riuscito di trovare alcuna prova. M'ero accorta che la signorina Spenlow riceveva troppe lettere dalla sua amica signorina Mills. Ma la signorina Mills era sua amica con la piena approvazione di suo padre. Un'altra occhiata significativa al signor Spenlow. E non avevo il diritto di immischiarmene. Se non m'è permesso alludere alla naturale depravazione del cuore umano, almeno posso, debbo anzi avere il permesso di parlare d'una fiducia mal collocata. Il signor Spenlow mormorò il suo consenso in forma d'apologia. Ieri sera, dopo il tè, continuò la signorina Marston, osservai il cagnolino saltare, correre e ringhiare per il salotto intorno a qualche cosa. Dissi alla signorina Spenlow, «Dora, il cane che cosa ha in bocca? È carta?» La signorina Spenlow immediatamente si mise la mano al corpetto, diede improvvisamente un grido, si precipitò sul cane, io mi interposi e dissi, «Dora, mia cara, permettete!» «Oh, Jip, bestia miserabile, quel rovescio era avvenuto per fatto tuo!» «La signorina Spenlow tentò, disse la signorina Marston, di corrompermi con baci, ninnoli e oggettini di gioielleria. Di questo non dico nulla. Il cagnolino, quando io m'avvicinai, si rifugiò sotto il canapè e mi ci volle del bello e del buono per sloggiarnelo a forza di molle. Anche quando ne fu uscito, continuava a tenere stretta in bocca la lettera. Cercai di strappargliela con l'imminente pericolo d'averne un morso. Ma la stringeva fra i denti con tanta forza che potei tenerlo sospeso in aria per mezzo di quel documento. Finalmente mi riuscii di strapparglielo. Dopo averlo letto, dissi alla signorina che molte lettere simili dovevano essere in suo possesso, e finalmente ottenni da lei il pacco che ora è in mano di Davide Copperfield. Qui ella tacque e, chiudendo di nuovo la borsa e stringendo la bocca, assunse l'atteggiamento di chi può rompersi ma non piegarsi mai. «Abbiamo sentito la signorina Marston», disse il signor Spenlow, volgendosi a me. «Ora mi permetto di chiedervi, signor Copperfield, se avete qualche cosa da dire in vostra difesa». L'immagine che avevo innanzi agli occhi del tesoro del cuor mio, che aveva pianto e singhiozzato tutta la sera, di lei abbandonata, desolata, infelice, di lei che aveva pietosamente supplicato e scongiurato quella donna dal cuore di pietra di perdonarle, facendo una vana offerta di baci, di ninnoli e gioielli, di lei, immersa in tanta angoscia per amor mio, diminuì molto, temo, quel poco di dignità che ero in grado di contrapporre al signor Spenlow. Temo che per qualche minuto tremassi come una foglia, benché facessi del mio meglio per dissimularlo. «Non ho nulla da dire, signore», io risposi, «tranne che tutta la colpa è mia. Dora, la signorina Spenlow, se non vi dispiace», disse suo padre maestosamente. «Fu indotta e persuasa da me», continuai inghiottendo quella più fredda denominazione, «ad acconsentire a questi sotterfugi, e io amaramente ne faccio ammenda». «Voi vi siete comportato malissimo, signore», disse il signor Spenlow passeggiando su e giù sul tappeto e gesticolando con tutto il corpo, invece di muovere soltanto la testa, data la rigidezza della sua cravatta e della sua spina dorsale. «Voi avete commesso un'azione sconveniente e riprovevole. Quando io conduco un gentiluomo in casa mia, abbia egli 19, 29 o 99 anni, ve lo conduco in tutta buona fede. Se egli abusa della mia fiducia, commette un'azione disonorevole, signor Copperfield». «Lo comprendo, signore, vi assicuro», risposi. «Ma non ci ho pensato neppur per un momento. Io voglio tanto bene alla signorina Spenlow». «Sciocchezze!» disse il signor Spenlow, diventando rosso. «Vi prego di non venirmi a dire in faccia che voi volete bene a mia figlia, signor Copperfield. Potrei difendere la mia condotta se non le volessi bene, signore? risposi con grande umiltà. «Potete difendere la vostra condotta, se le volete bene, signore?» disse il signor Spenlow, arrestandosi improvvisamente sul tappeto. «Avete considerato i vostri anni e gli anni di mia figlia, signor Copperfield? Avete considerato ciò che significa distruggere la fiducia che deve sussistere fra me e mia figlia? Avete considerato la posizione sociale di mia figlia, le speranze che io posso vagheggiare per il suo avvenire, le intenzioni che ho per lei sul conto del mio patrimonio? Avete considerato nulla di tutto questo, signor Copperfield?» «Forse molto poco, signore», risposi parlandogli umiliato e addolorato. «Ma vi prego di credere che io ho considerato la mia condizione sociale. Quando io ve ne parlai, noi eravamo già promessi. Vi prego», disse il signor Spenlow, molto più rassomigliante a Pulcinella che non l'avessi mai visto, mentre batteva con grande energia una mano sull'altra, «di non parlarmi di promesse, signor Copperfield». La signorina Marston, altrimenti incommovibile, fece sentire una breve risata sdegnosa. «Quando vi parlai delle mie condizioni mutate, signore», cominciai di nuovo per sostituire con una nuova espressione ciò che lo irritava, «quel sotterfugio nel quale mi dispiace d'aver attirato la signorina Spenlow era cominciato. Da che le mie condizioni sono mutate, io mi sono sforzato, stimolando ogni mia energia, di migliorarle. Sono sicuro che vi riuscirò un giorno. Volete voi darmi tempo? Qualunque periodo di tempo? Noi siamo entrambi così giovani, signore». «Voi avete ragione», interruppe il signor Spenlow, scotendo parecchie volte il capo e aggrottando le ciglia. «Siete entrambi ragazzi. La cosa è una sciocchezza. Mettiamo termine a questa sciocchezza. Portatevi via quelle lettere e gettatele nel fuoco. Datemi le lettere della signorina Spenlow da gettare nel fuoco. E benché i nostri rapporti a venire debbano, come certo sapete, limitarsi a quelli dell'ufficio, noi ci obbligheremo di non far più parola del passato. Su, signor Copperfield, voi non mancate di buon senso. Questa è la miglior condotta da seguire». «No, non potevo pensare di acconsentire alla sua proposta. Mi dispiaceva, ma v'era una ragione superiore al buon senso. L'amore era al di sopra di tutte le considerazioni sociali, e io amavo follemente Dora, e Dora mi amava. Non dissi esattamente così, attenuai il mio pensiero più che mi fu possibile, ma la mia risposta lo conteneva, e mi mostrai risoluto. Non credo che facessi una figura ridicola, ma so che fui risoluto». «Benissimo, signor Copperfield», disse il signor Spenlow, «cercherò di persuadere mia figlia». La signorina Marston, con un suono espressivo, una lunga aspirazione che non era né un sospiro né un gemito, ma rassomigliava ad entrambi, espresse la sua opinione che si dovesse far questo prima. «Cercherò», disse il signor Spenlow, corroborato da quell'aiuto, «di persuadere mia figlia. Rifiutate di prendervi quelle lettere, signor Copperfield?» «Sì. Gli dissi che speravo che m'avrebbe scusato, ma non era possibile che io le potessi accettare dalla signorina Marston». «Neanche da me?» disse il signor Spenlow. «No», risposi col più profondo rispetto, «neanche da lui». «Benissimo», disse il signor Spenlow. Nell'istante di silenzio che seguì, non sapevo se andarmene o rimanere. Finalmente mi diressi tranquillamente verso la porta con l'intenzione di dire che forse avrei risposto meglio al suo desiderio andandomene, quando egli mi disse con le mani nelle tasche del soprabito, che le contenevano a fatica, e con ciò che direi dopo tutto un'aria decisamente pia: «Probabilmente non ignorate, signor Copperfield, che io a questo mondo non sono assolutamente sprovvisto di beni di fortuna e che mia figlia è la mia più cara e prossima parente». Risposi subito dicendogli che speravo che l'errore nel quale m'aveva trascinato la disperata natura del mio amore non l'avrebbe indotto a credere che io avessi l'anima venale. «Non alludo alla cosa da questo lato», disse il signor Spenlow. «Sarebbe meglio per voi e per tutti noi se voi foste venale, signor Copperfield. Voglio dire, se foste più accorto e meno disposto a subire le illusioni di queste follie giovanili». «No, dico semplicemente, con uno scopo assolutamente diverso, che voi probabilmente non ignorate che io ho qualche cosa da lasciare a mia figlia». «Certo che non lo ignoravo». «E voi potete difficilmente credere», disse il signor Spenlow, «con l'esperienza di ciò che vediamo qui nel Commons ogni giorno, del negligente e strano procedere degli uomini riguardo alle loro disposizioni testamentarie, che sono le circostanze, forse, nelle quali si incontrano le più strane rivelazioni dell'inconsistenza umana, che le mie non siano già belle e redatte. Io feci col capo un cenno d'approvazione. «Non tollererei», disse il signor Spello con un chiaro aumento del suo pio sentimento e pianamente scotendo il capo, mentre si poggiava a volta sulla punta dei piedi e sui tacchi, «che le disposizioni prese per mia figlia potessero essere minimamente modificate in conseguenza di una follia giovanile come questa. È una vera follia. È semplicemente una sciocchezza che fra poco non avrà neppure il peso d'una piuma, ma potrei, se questa sciocchezza non fosse perfettamente dimenticata, essere indotto in qualche momento d'ansia a difendere mia figlia dalle conseguenze d'un passo precipitato e sciocco sulla via del matrimonio e a circondarla di misure di protezione. Ora, signor Copperfield, spero che voi non mi costringerete ad aprire neppure per un quarto d'ora quella pagina chiusa del libro della mia vita e a disfare neanche per un quarto d'ora delle gravi faccende da lungo tempo regolate». V'era in lui una serenità, una tranquillità, un'aria di tramonto così calmo che mi sentii commosso. Egli era così pacifico e rassegnato, evidentemente aveva tutti i suoi affari perfettamente assestati e regolati, che era tipo da commuoversene soltanto a contemplarli. Veramente credo che negli occhi avesse delle lacrime scaturite dalla profondità di questo suo sentimento. Ma che potevo fare? Non potevo rinnegar Dora e il mio cuore. Quando mi disse che mi dava una settimana di tempo per meditare su ciò che mi aveva detto, come dirgli che non accettavo quella settimana? E da parte mia, come non sapere che tutte le settimane di tempo non avrebbero modificato in nulla l'amor mio? Nel frattempo parlatene con la signora Trotwood o con qualche persona che abbia esperienza della vita, disse il signor Spello accomodandosi con tutte e due le mani la cravatta. Prendete una settimana di tempo, signor Copperfield. Mi sottomisi e uscii dalla stanza, cercando di dare al mio viso la migliore possibile espressione di dolorosa e disperata costanza. Le pesanti sopracciglia della signorina Marston mi seguirono fino alla porta. Dico le sopracciglia e non gli occhi, perché le prime erano nel suo viso molto più importanti. Ella aveva lo stesso aspetto d'una volta ed era circa la stessa ora della mattina a Blunderstone nel nostro salotto, tanto che avrei potuto immaginare d'aver, come allora, recitato male la lezione e che l'oppressione del mio spirito derivasse ancora da quell'orribile sillabario a incisioni ovali che apparivano in forma di occhiali alla mia fantasia infantile. Quando mi recai all'ufficio e andai a sedermi al tavolino nel mio cantuccio, mi misi col viso fra le mani, lontano dal vecchio Tiffy e da tutti gli altri, a pensare a quel terremoto avvenuto così improvvisamente, e nell'angoscia che mi opprimeva, arrivai, maledicendo Jip, a un tale stato di sofferenza per Dora che non so come non mi precipitassi ad afferrare il cappello per correre come un pazzo a Norwood. L'idea che ella venisse atterrita e fatta piangere e che io non fossi colà a consolarla mi opprimeva così angosciosamente che mi spinse a scrivere una lettera insensata al signor Spello, supplicandolo di non far pesare su di lei le conseguenze del mio terribile destino. Lo implorai d'aver riguardo alla sua gentile natura, di non troncare un fragile fiore, e gli parlai generalmente, a quel che mi ricordo, come se invece d'essere suo padre egli fosse stato un orco o il drago di Wantley. Suggellai la lettera e gliela misi sul tavolo prima che egli ritornasse, e quando venne lo vidi, per la porta semiaperta della sua stanza, prenderla e mettersi a leggerla. In tutta la mattinata egli non disse nulla, ma nel pomeriggio, prima d'andarsene, mi avvertì che non era necessario che io mi tormentassi minimamente per la felicità di sua figlia. Le aveva detto semplicemente che tutto era una sciocchezza e non gliene avrebbe più riparlato. Credeva poi d'essere un padre indulgente, e veramente era così, e potevo risparmiarmi qualunque affanno sul conto di lei. «Voi potreste obbligarmi, con un contegno sciocco e ostinato, signor Copperfield», egli osservò, «a mandarmi a figlia di nuovo lontano per qualche tempo, ma io ho di voi un'opinione migliore. Spero che fra qualche giorno sarete più ragionevole. Quanto alla signorina Marston, poiché io avevo alluso a lei nella mia lettera, rispetto alla sua sorveglianza e le sono riconoscente, ma ella ha l'incarico preciso di non far la minima allusione a nulla. Tutto ciò che desidero, signor Copperfield, è che non se ne parli più. Tutto ciò che dovete fare, signor Copperfield, si è di dimenticare. Tutto ciò che dovevo fare. Nel bigliettino che scrissi alla signorina Mills citai amaramente questa frase. Tutto ciò che dovevo fare, dissi con triste sarcasmo, era di dimenticare Dora. Era tutto ciò che dovevo fare, ed era nulla. Supplicai la signorina Mills di permettermi d'andarle a parlare quella sera stessa. Se non poteva farsi con l'approvazione e la sanzione del signor Mills, la supplicavo di concedermi una intervista clandestina nel retrocucina, dove si stirava la biancheria. La informai che la mia ragione vacillava sul suo trono e che solo lei, signorina Mills, poteva evitarne la deposizione. Distrattamente mi firmai il suo e non potei fare a meno, rileggendo quella composizione, prima di mandarla per mezzo di un fattorino, d'osservare che era scritta quasi nel medesimo stile di quelle del signor Micawber. Comunque la mandai. La sera riparai nella via della signorina Mills e mi misi a passeggiare su e giù finché non fui raggiunto dalla cameriera della signorina Mills, che mi condusse furtivamente per una porta di dietro nello stanzino dove si stirava la biancheria. Ho avuto poi ragione di credere che non c'era alcuna ragione al mondo che mi vietasse l'ingresso per la solita porta comune e il ricevimento nel salotto, se la signorina Mills non si fosse compiaciuta del culto del romanzesco e del misterioso. Nel retrocucina farneticai come un pazzo. Vi ero andato, credo, per rendermi ridicolo, e son perfettamente sicuro che vi riuscii. La signorina Mills aveva ricevuto un frettoloso biglietto di Dora, che le narrava che tutto era scoperto, e invocava: «Oh, ti prego, vieni da me, Giulia, vieni, vieni!» Ma la signorina Mills, sospettando che la sua presenza non sarebbe stata gradita alle autorità superiori, non s'era ancora mossa. E noi eravamo tutti e tre circondati dalle arene del deserto di Sahara. La signorina Mills aveva un meraviglioso serbatoio di parole e godeva a farlo fluire. Io non potevo non sospettare, benché mischiasse le sue lacrime con le mie, che ella provasse un gran piacere delle nostre afflizioni. Le vezzeggiava, se posso dir così, per trarne il maggior profitto. Un profondo abisso, ella osservava, s'era aperto fra me e Dora, e solo l'amore poteva valicarlo col suo arcobaleno. Il destino dell'amore era di soffrire in questo mondo crudele, era stato sempre così. Non importava, notò la signorina Mills. I cuori avvolti nelle ragnatele se ne sarebbero liberati finalmente, e allora l'amore si sarebbe vendicato. Questo era scarsamente consolante, ma la signorina Mills, che non soleva incoraggiare fallaci speranze, mi rese più infelice di quel che non fossi, e sentii, e glielo dissi con la più profonda gratitudine, che davvero ella era un'amica. Decidemmo che sarebbe andata da Dora la mattina appresso, e che avrebbe trovato qualche mezzo di assicurarle, o con sguardi o con parole, della mia devozione e della mia infelicità. Ci separammo oppressi dalla tristezza, e pensai che la signorina Mills si considerasse completamente soddisfatta. Al mio ritorno a casa confidai tutto a mia zia, e nonostante tutto ciò che ella poté dirmi, andai a letto disperato. Mi levai disperato e uscii disperato. Era una mattina di sabato e andai difilato al Commons. Rimasi sorpreso, arrivando in vista della porta del nostro studio, nel veder dei fattorini aggruppati insieme a chiacchierare e una mezza dozzina di curiosi levar gli sguardi alle finestre chiuse. Affrettai il passo e, facendomi largo fra il crocicchio, domandandomi che avessero, entrai in fretta. Gli impiegati c'erano, ma nessuno faceva nulla. Il vecchio Tiffy, la prima volta in vita sua, credo, era seduto sullo sgabello d'un altro e non aveva neppure appeso il cappello all'attaccapanni. «È una gran disgrazia, signor Copperfield!» egli disse nell'istante che mi vide entrare. «Che?» esclamai. «Che c'è?» «Non sapete?» esclamò Tiffy con tutti gli altri, circondandomi. «No!» dissi guardandoli in giro. «Il signor Spenlow!» disse Tiffy. «Ebbene?» «È morto!» Credetti che lo studio barcollasse, e non io, mentre uno degli impiegati mi sosteneva. Mi fecero sedere su una sedia, mi sciolsero la cravatta e mi portarono un po' d'acqua. Non ho alcuna idea del tempo che ci occorse. «Morto?» dissi. «Ieri egli rimase a pranzare in città e se ne tornò solo con la sua carrozza», disse Tiffy, «dopo aver rimandato a casa in diligenza il cocchiere, come faceva qualche volta. Ebbene?» «La carrozza arrivò a casa senza di lui. I cavalli si fermarono alla porta della scuderia. Il cocchiere uscì con una lanterna. Nella carrozza non c'era nessuno. I cavalli gli avevano presa la mano. «Non erano caldi», disse Tiffy mettendosi gli occhiali. «Non più caldi. Le redini erano rotte ed erano state trascinate per terra. Tutta la casa fu subito in piedi. Tre domestici percorsero la strada e lo trovarono un miglio distante». «Più d'un miglio, signor Tiffy», interruppe un giovine impiegato. «Sì, credo che tu abbia ragione», disse Tiffy. «Più d'un miglio, non lontano dalla chiesa, giacente in parte sul ciglio della strada, a faccia a terra. Se egli fosse caduto sentendosi male, o se fosse disceso perché si sentiva male, nessuno sa. Nessuno sa neanche se fosse già morto quando fu ritrovato. Certo era perfettamente insensibile, forse respirava ancora, ma non pronunziò più una parola. Fu chiamato subito un medico, ma tutto fu inutile. Non posso descrivere lo stato in cui mi piombò questa notizia. La scossa datami da un avvenimento così improvviso, la cui vittima era l'uomo col quale stavo, per qualche rispetto, in disaccordo. Il vuoto pauroso nella stanza occupata da lui fino al giorno innanzi, e dove il tavolino e la sedia sembravano attenderlo ancora, e il suo ultimo manoscritto aveva l'apparenza d'uno spettro. L'indefinibile impossibilità di separar l'uomo da quel luogo, e il sentimento ogni volta che s'apriva la porta che egli potesse entrare, il silenzio strano e l'inerzia dello studio, e la insaziabile avidità con la quale i nostri impiegati parlavano dello scomparso, e quegli altri che entravano e uscivano continuamente chiedendo notizie e particolari, tutto questo può facilmente capirsi da chiunque. Ma ciò che non posso descrivere sia come, negli intimi recessi del cuore, io sentissi una gelosia segreta perfino della morte, come mi sembrasse che la sua potenza mi cacciasse via dal pensiero di Dora, come fossi invidioso perfino del suo dolore, in modo che non saprei ridire, come soffrissi al pensiero che ella piangeva lontano da me e che altri la consolava, come avessi la tremenda egoistica brama di separarla da tutti tranne che da me ed esserle tutto in tutto, proprio in quei momenti così poco propizi. In quel mio stato di turbamento, non esclusivamente specialmente mio, spero, ma sperimentato anche da altri, mi recai quella sera a Norwood e, apprendendo da un domestico alla porta che in casa c'era la signorina Mills, le feci indirizzare da mia zia una lettera che scrissi io. Lamentai sincerissimamente la improvvisa morte del signor Spenlow e piansi nello scriverne. La supplicai di dire a Dora, se Dora era in grado di dare ascolto, che egli mi aveva parlato con la massima cortesia e il massimo riguardo, e che non aveva parlato di lei che con tenerezza, senza neppure una minima parola di rimprovero. Sapevo che facevo questo con uno scopo egoistico, perché si parlasse di me a Dora, ma mi sforzai di credere che compivo un atto di giustizia verso la memoria del defunto. E forse lo credevo. Il giorno dopo mia zia riceve poche righe di risposta, indirizzate di fuori a lei e dentro a me. Dora era affranta dal dolore, e quando la sua amica le aveva chiesto se volesse mandarmi i suoi affettuosi saluti, aveva solo esclamato fra le lacrime, come sempre esclamava, «Oh, caro papà mio! Oh, povero papà mio!» Ma ella non aveva detto di no, e questo per me era l'importante. Il signor Jorkins, che era stato a Norwood dopo la disgrazia, venne in ufficio pochi giorni dopo. Egli e Tiffy si chiusero insieme per alcuni momenti, e poi Tiffy s'affacciò e mi fece cenno di andare. «Oh!» disse il signor Jorkins. «Io, il signor Tiffy, signor Copperfield, siamo in procinto di esaminare gli scaffali, i cassetti e gli altri ripostigli del defunto, con lo scopo di suggellare le sue carte private e cercare il testamento. Di testamento altrove non v'è traccia. Sarà bene che assistiate anche voi, se non vi dispiace». Io ero stato in ansia per avere qualche notizia delle condizioni nelle quali la mia Dora si sarebbe trovata, come per esempio riguardo alla tutela e simili provvedimenti legali. Ed ecco che qualche cosa avrei saputo. Cominciammo a cercar subito. Il signor Jorkins apriva i cassetti e gli scaffali, e noi tutti ne toglievamo le carte. Le carte d'ufficio erano messe da un lato, e le carte private, che non erano numerose, dall'altro. Avevamo l'aspetto grave, e quando ci imbattevamo in un suggello, in una matita o in un anello, o in qualche oggettino della stessa specie, d'uso personale del signor Spenlow, abbassavamo la voce. Parecchi pacchetti erano già stati suggellati, e continuavamo tranquillamente fra la polvere e il lavoro, quando il signor Jorkins, applicando al socio defunto le medesime precise parole che quegli aveva applicato a lui, ci disse: «Era difficile smuovere il signor Spenlow dalla sua strada. Voi sapete com'era. Tendo a credere che egli non avesse fatto testamento. Oh, io so che l'aveva fatto», dissi. Entrambi si fermarono a guardarmi. «Proprio l'ultimo giorno che lo vidi», dissi, «mi affermò d'averlo fatto e che le sue faccende erano da parecchio tempo in ordine». Il signor Jorkins e il vecchio Tiffy scossero il capo come d'accordo.
«Questo non mi promette nulla di buono»,
disse Tiffy. «Nulla di buono», disse il signor Jorkins. «Certo che non vorrete mettere in dubbio», cominciai. «Mio buon signor Copperfield», disse Tiffy mettendomi la mano sul braccio e chiudendo gli occhi mentre scoteva il capo, «se fosse stato al Commons tutto il tempo che ci sono stato io, sapreste che non c'è altro soggetto sul quale gli uomini siano così inconsistenti e così poco credibili». «Ebbene, Dio vi benedica, anche lui mi fece la stessa osservazione», risposi insistendo. «E allora non c'è altro da dire», soggiunse Tiffy. «È mia opinione che il testamento non esista». Mi sembrò strano, ma veramente il testamento non si trovò. Egli non aveva neppure avuto mai il pensiero di farne uno, a quanto le sue carte mostravano, perché non vi si incontrò neanche un cenno, un memorando di qualche si fosse disposizione testamentaria. E non mi sorprese meno il fatto che i suoi affari erano in un vero caos. Appresi che era estremamente difficile stabilire ciò che dovesse o ciò che avesse pagato o ciò che possedesse. Si considerò che da anni probabilmente non avesse neanche lui una chiara opinione in materia. A poco risultò che egli, gareggiando nello sfoggio e nel lusso con tutti gli altri procuratori del Commons, aveva speso più di quanto guadagnava, che non era molto, e aveva ridotto il suo patrimonio privato, se era mai stato considerevole, il che era assai dubbio, addirittura a una inezia. Vi fu una vendita di mobili e si subaffittò la casa di Norwood. E Tiffy mi disse, non sospettando affatto come la cosa mi stesse a cuore, che lui, pagando tutti i debiti del defunto e deducendo nella sua parte dei crediti della ditta non ancora riscossi, non avrebbe dato neanche un migliaio di sterline per tutto il resto. Questo avveniva al termine di circa 6 settimane. Nel frattempo avevo sofferto delle vere torture, pensando di mettermi violentemente le mani addosso, quando la signorina Mills mi riferiva che la mia piccola straziata Dora non diceva altro, quando io le ero nominato, che «Oh, il mio povero papà! Oh, il mio caro papà!» Inoltre, che ella non aveva altri parenti che due zie, sorelle zitelle del signor Spenlow, le quali abitavano a Putney, e da molti anni non avevano avuto col fratello che dei rarissimi rapporti. Non che fossero mai state in guerra con lui, informò la signorina Mills, ma invitate in occasione del battesimo di Dora a partecipare al tè, mentre credevano d'avere il diritto d'assistere al pranzo, avevano scritto esprimendo l'opinione che il meglio per la pace di tutti sarebbe stato per loro non muoversi di casa. Da allora esse se n'erano andate per la loro strada e il loro fratello per la propria. Quelle due donne emersero in quei giorni dal loro ritiro e proposero a Dora di condurla con esse a Putney. Dora, afferrandosi ad entrambe e piangendo, esclamò: «Oh sì, zie, per carità, conducetemi a Putney con Julia Mills e Jip». Così se ne andarono subito dopo il funerale. Non so veramente come trovassi il tempo di frequentare Putney, ma mi riuscì in un modo o nell'altro di gironzare in quelle vicinanze spessissimo. La signorina Mills, per il più esatto disbrigo dei doveri dell'amicizia, teneva un diario e soleva a volte venirmi incontro nella campagna a leggermelo, o, se non aveva tempo di farlo, a lasciarmelo per un po'. Come ne leggevo avidamente i paragrafi, dei quali riporto qualche esempio. Lunedì, la mia dolce D è molto abbattuta, mal di capo, richiamata la sua attenzione su Jay, dicendole che ha un bel pelo morbido. D carezzato Jay, svegliati così i ricordi, aperte le cateratte del dolore. Sono le lacrime la rugiada del cuore? G. M. Martedì. D. debole e nervosa, bella nel suo pallore. Questo non si nota parimenti nella luna? G. M. D. G. M. e J. vanno a prendere aria in carrozza. J. guarda dallo sportello, abbaia allo spazzaturaio e un sorriso si dipinge sui lineamenti di D. Di tali leggeri anelli è composta la catena della vita, GM. Mercoledì, di relativamente allegra. Le ho cantato, come adatto per il momento, Campane della sera. Effetto non consolante, tutt'altro. Di straordinariamente commossa, sorpresa a singhiozzare dopo in camera sua. Citati dei versi riguardanti lei stessa e la giovine gazzella, invano. Alluso anche alla pazienza su una tomba. Domanda. Perché su una tomba? GM. Giovedì. Di certamente più sollevata. Notte migliore. Leggera sfumatura di damasco riapparsale sulle guance. Deciso di pronunciare il nome di D.C. Pronunciato cautamente durante una passeggiata. Di immediatamente oppressa. Oh, cara, cara Giulia, oh, io sono stata una figlia cattiva e disubbidiente. Consolata e carezzata. Disegnato quadro ideale di D.C. sull'orlo della tomba. Di nuovo abbattuta. Oh, che debbo fare, che debbo fare? Oh, conducimi in qualche parte. Molto impaurita. Svenimento di D e bicchiere d'acqua portato da un caffè. Rassomiglianza poetica. Insegna variopinta sulla porta d'un caffè. Vita umana anche variopinta. GM. Venerdì. Giorno denso d'eventi. Un uomo appare in cucina con una sacca turchina, poiché la signora ha lasciato le scarpe da accomodare. La cuoca risponde, non ho un ordine simile. L'uomo dice di sì. La cuoca si ritira lasciando l'uomo solo con Jay. Al ritorno della cuoca, l'uomo ancora insiste, ma finalmente se ne va. Jay manca. Di disperata. Fatta denuncia alla polizia. L'uomo può essere identificato dal grosso naso e dalle gambe ad arco. Ricerche fatte in tutti i sensi. Niente Jay. Dora, che piange amaramente, è inconsolabile. Nuove allusioni alla giovine gazzella. A proposito, ma senza effetto. Verso sera appare un ragazzo, condotto nel salotto. Grosso naso, ma non gambe ad arco. Dice che vuole una sterlina e conosce lui un cane. Rifiuta di dir di più, benché venga molto sollecitato. Dora offre la sterlina e la cuoca è condotta in una casetta dove trova Jay legato a una gamba di tavolino. Gioia di Dee che balla intorno Jay che mangia la sua cena. Incoraggiata da questo felice cambiamento, parlo di D.C. quando andiamo di sopra. Dee piange di nuovo, esclama pietosamente, «Oh no, 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 è male pensare ad altra cosa che al mio papà!» Bacia Jay e s'addormenta singhiozzando. «Non deve, D.C., confidare nelle larghe ali del tempo?» G.M. La signorina Mills e il suo giornale furono le mie sole consolazioni in quel periodo. Vederla quando ella aveva veduta Dora pochi momenti prima, rintracciare l'iniziale del nome di Dora attraverso le sue pagine vibranti di simpatia, esser da lei reso sempre più infelice, erano i miei soli conforti. Mi pareva d'aver vissuto in un castello di carta, che era precipitato lasciando soltanto la signorina Mills e me fra le rovine. Sentivo come se qualche tristo genio avesse segnato intorno all'innocente divinità del cuor mio un circolo magico che veramente solo le ali del tempo, le quali trasportano così lungi tante creature umane, avrebbero potuto farmi varcare.